Linee d'ombra di Matteo Caccia.
E siamo arrivati alla fine di questa lunghissima avventura, di questo lungo racconto. 100 episodi saranno alla fine della storia di Antonio Cocco, il giovane studente di una scuola superiore di Venezia che per un cattivo voto decide di scappare, andare in Francia ed entra nella legione straniera. È un racconto che dura l'arco di 2 anni, nemmeno 2 anni, durante i quali a lui succede di tutto. Sostanzialmente da Venezia finisce in Francia, dalla Francia finisce in Maghreb, dove inizia l'addestramento per la legione straniera e poi finisce in Indocina, in Vietnam, e in queste ultime puntate siamo lì con lui. La lettera del 6 aprile del 1954 è l'ultima lettera di Tony che arriva alla famiglia. Noi oggi sappiamo che Dien Bien Phu rappresenta la sconfitta definitiva della guarnigione francese per opera dei Viet Minh e che la resa è avvenuta il 7 maggio del 1954, un mese dopo. Ma la certezza della fine di Tony, per i Cocco, non è arrivata che molti giorni dopo. Abbiamo chiesto a Gianni di leggerci un passo del diario di suo padre Luigi, in cui ricorda il giorno in cui Dien Bien Phu è caduta.
Allora, sabato 8 maggio 1954. Quando ieri sera a cena la radio ha annunciato alle ore 11:30 di stamane Dien Bien Phu è caduta, Cristina si è sbiancata in viso e mi ha guardato. Io non ho mosso il ciglio. È straordinario come ormai riesca a dominarmi. L'ho appreso in questi 2 lunghi anni di sofferenze e di ambasce schiacciate dentro di me da una forza che non pensavo di avere. Tutti erano là per dire una parola di conforto e di rammarico, come si usa quando un amico o parente è colpito dalla sciagura. Ma quella parola non ho voluto che si dicesse. Sono entrato in un argomento, ma come distaccato, come se la notizia non avesse per me quel senso drammatico e desolato che invece aveva. È orgoglio? Non credo. È un dolore talmente mio, talmente fondo nel mio sangue, che nessuno potrebbe capirmi, che nessuno può confortarmi. Tutti i miei affanni, tutte le mie cure, le mie preoccupazioni, i miei sacrifici per tirar su quei figlioli buttati via, in pasto alle belve, all'odio più feroce, strumento di più ingiusti e vergognosi interessi, strumento per dare e ricevere morte. Cosa volete dirmi? Cosa volete confortarmi? Lasciatemi piangere da solo. Lasciatemi da solo pensarlo.
Il diario del padre Luigi di quel giorno continua così. Era mio unico sollievo scrivergli, proprio a quest'ora e su questo tavolo, e parlargli di me, di casa, della mamma, di tutti gli avvenimenti più importanti. Ci scambiavamo le nostre opinioni sulla guerra, sulla politica. Egli mi ragguagliava sempre di tutto, nei minimi particolari, con una chiarezza viva, direi straordinaria. E ci parlavamo col cuore, non solo come padre e figlio, ma come amici, senza nasconderci nulla. Si sfogava con me e mi scriveva cose che in famiglia mai avrebbe scritto. E lo sapeva che io quelle tali lettere a casa non le leggevo. Lo sbaglio commesso, le sofferenze, il sacrificio lo avevano reso migliore di quanto era a casa, ragazzo svogliato, senza volontà, viziato forse. Tutte le tragedie alle quali assisteva e alle quali doveva prendere parte lo avevano purificato come un lavacro santo. Si rese subito conto del male che ci aveva fatto, che mi aveva fatto, e il suo rammarico, il suo pentimento era sincero, profondo e pieno di quella generosità che io gli ho sempre riconosciuto e sulla quale puntavo per farne un uomo. Cosa scrivo? Sembra un elogio funebre, e forse chissà, lo è. Dove sei, Antonio? Forse composto in un sudario sotto la terra molle, accanto al posto comando che hai difeso, o forse abbandonato a braccia aperte sulla viscida mota, tambureggiato dagli scrosci della pioggia, o forse franato nel tuo ultimo baluardo, o forse dolente e mutilato tra balli su improvvisata portantina, o forse in lunga fila incolonnato ti avvii verso la triste prigionia senza conforto, la mente ancora offuscata dagli scoppi, urla, gemiti, comandi, imprecazioni, invocazioni. Dio lo sa, e di nostri morti. Ho chiesto una notte in sogno alla mia povera madre: come sta Antonio? Lei mi guardò fisso e mi rispose: male. Ho replicato: morto? Lei mi ha detto seria: sì, molto male. Devo credere al sogno? O è l'esternazione di un mio pensiero?
La notizia della morte di Toni Cocco arriva a Venezia giovedì 24 giugno e arriva attraverso canali ufficiali, diplomatici, eccetera, arriva al direttore del credito italiano, la banca dove lavorava il papà di Toni. Papà era il vice direttore, il quale non sapendo a chi come comunicarla, non sapendo bene come comunicarla, si rivolge al vescovo Monsignor Augusto Gianfranceschi, che era l'ex parroco della parrocchia dei Cocco ai Carmini e che nel frattempo era diventato vescovo ausiliario di Venezia, e gli comunica la notizia della morte di Toni proprio perché sapeva che era amico di famiglia. Questo il 24 giugno. Il vescovo Gianfranceschi non lo dice ai Cocco perché sapeva che il sabato 26 lui doveva sposare una sorella di Toni, Anna, che tra l'altro è mia madre, con Lucio, quello che sarebbe stato poi mio padre. Doveva sposarli a Torcello e quindi siccome avevano già rinviato una volta il matrimonio proprio perché c'era questa vicenda di Toni in corso, non gliela comunica e se la tiene per sé. Chiama a casa Cocco soltanto il giorno dopo il matrimonio, domenica 27, chiama a casa Cocco, trova il fratello di Luigi, del papà di Toni, e gli dice, dica a suo fratello di venirmi a trovare a casa. A quel punto Luigi Cocco va a casa del vescovo, lo rintracciano, va a casa del vescovo, come dire, con il cuore spezzato, perché capisce benissimo che non c'era altro motivo per chiamarlo e quindi se l'aspettava. Questa è come è arrivata la notizia a Venezia, in famiglia.
Come avete sentito dalle parole di Gianluigi Cortese, la notizia ufficiale della morte di Toni arriva soltanto un mese dopo la resa di Dien Bien Phu. E ad aggiungere drammaticità all'evento, arriva proprio nel giorno del matrimonio di Anna, una sorella di Toni. Leggiamo a questo proposito cosa ha scritto il padre quel giorno. Ho un po' di tempo disponibile e mi sento calmo. Voglio provare a buttare giù i fatti come sono accaduti in quella drammatica domenica del 27 giugno. Eravamo ancora freschi delle nozze di Anna del giorno prima e freschi erano ancora i fiori che avevano mandato amici e parenti. Cristina ed io eravamo sereni, ancora dolcemente commossi dalla toccante cerimonia a Torcello. La mattina di quella domenica passò così, con molta dolcezza e un po' di malinconia per Anna, che ci aveva anche lei lasciati. Pensai, nel pomeriggio un po' inoltrato, di andare ad assistere al circolo alla trasmissione della partita di calcio Uruguay-Ungheria del campionato mondiale. Mi sembrava quasi di fare uno strappo alla regola che mi ero imposta e che osservavo da 2 anni di non andare a divertimenti. Ma poi mi convinsi che non era il caso. Mi ci trovavo bene, il posto era comodo e la partita interessante. Non ebbi presentimenti, ma li ebbi subito dopo quando mio fratello, che si trovava a casa mia, mi disse che il vescovo mi aveva cercato al telefono e che desiderava parlarmi e lo pregava di dirmi che una volta finita la partita passassi un momento da casa sua. Un po' frastornato, tornai al mio posto e cercai di immaginarmi cosa volesse il vescovo. Già sentivo dentro di me che la tremenda notizia mi stava per essere annunciata. Durai 5 minuti, poi lasciai il circolo. Camminavo e guardavo dentro di me. L'anima era sospesa, la connessione delle idee confusa. Arrivato là, il cappellano mi disse che il vescovo era andato a casa mia. Ritornai sulla via verso casa, ma fatti pochi passi lo incontrai. Mi venne accanto, tranquillo, ma io capii e non dissi la parola. Signor Cocco, mi disse, Lugavarazza capio. Accennai di sì e mi impietrì. Le lacrime amarissime non le potei trattenere. Mi spiegò che la notizia era pervenuta già dallo scorso giovedì al mio direttore, ma lui, non sapendo che fare, si mise in contatto con il vescovo. Gli disse che sabato doveva sposarsi mia figlia e che forse era opportuno rimandare la comunicazione a me alla prossima settimana. Era una grave responsabilità, ma fu ritenuto che non conveniva mandare a monte le nozze. Ciò avrebbe creato una situazione ancora peggiore. «Ho fatto male?» mi chiese. Risposi di no, che avevano fatto bene, e chiesi di poter telefonare a casa. Venne ancora mio fratello al telefono, ma non riuscii a dirgli nulla, solo «vengo a casa subito». E anche lui capì.
Linee d'ombra.
In realtà in queste ultime puntate il punto di vista non è più quello di Tony, ma è quello della sua famiglia e di suo padre in particolar modo, perché da un mese non si hanno più notizie di Tony e nell'aria aleggia una bruttissima atmosfera. La sensazione è che, visto che lui scriveva tutti i giorni, anche se non arrivavano tutte quante le sue lettere, comunque arrivavano notizie almeno una o due volte a settimana, e questo silenzio fa veramente molta paura.
Beretta, due anni dopo aver scritto la lettera, va a casa di Luigi Cocco per raccontare la versione di com'è andata, per metterci la faccia anche.
Sì.
Secondo te questa cosa qua è un po' quella cosa di mantenere una promessa che si erano fatti reciprocamente Beretta e Tony quando erano nella ridotta Isabel? Se sopravvivo io comunicherò ai tuoi, se sopravvivi tu comunicalo ai miei, qualcosa del genere?
Sì. Esattamente, nel senso che un po' come era avvenuta la morte l'aveva già fatto nella lettera, però una volta tornato in Italia e si era, come dire, ricordato, aveva voluto mantenere l'impegno che aveva preso con Antonio, perché il padre Luigi Cocco scrive nel suo diario che Beretta si ricordò del suo compagno di tana, del suo compagno di trincea, e della preghiera che gli aveva rivolto quando era ferito, morente, prima, quando l'aveva visto fino al giorno prima di trovarlo morto. Cerca il mio padre quando sarà in Italia e portagli queste lettere e questi oggetti in mio ricordo. E lui arriva a Venezia e porta a Luigi Cocco un po' di lettere e il rasoio, che sono le uniche cose che la famiglia avrà di Antonio, perché come si sa poi il corpo non fu mai restituito, non fu mai trovato e restituito. No, il racconto di Beretta, al di là delle date esatte, che probabilmente è facile anche sbagliarsi, certo, in quei, certo, frangenti, è molto circostanziato, e il fatto che poi sia andato a trovarlo ripetendo le stesse cose, portandogli delle cose di Antonio, come dire, agli occhi del padre non poteva che essere credibile, che tutto credibile tutto quello che raccontava. Let us go now. My one true love. Call the gas man. Set out for the distant skies. Watch the sun, watch it rising in your eyes.
Sono stati 100 episodi, sono stati 99 episodi e questo è il centesimo. Grazie a Mauro Pescio siamo stati in grado di raccontare questa storia incredibile, questa storia di grande umanità, questa storia di guerra, la storia di un ragazzo alla fine, di un ragazzo che un giorno prima è a scuola e non il giorno dopo, ma pochissimi giorni dopo si trova in Francia e fa una decisione, e prende una decisione che, a proposito di linee d'ombra, è definitiva per la sua vita, perché nel momento in cui decide di arruolarsi anche in una maniera strana, una forma di raggiro quasi, di lì a poco si ritrova in Africa e di lì a qualche mese, poi nel giro di 2 anni si ritrova in Indocina. Insomma, la storia l'avete sentita, l'avete ascoltata, e noi siamo molto molto felici di avere oggi, per chiudere questa storia, il racconto di questa storia, la voce di una delle persone che forse più fortemente ha voluto raccontarla, consegnarla all'archivio dei diari, farla diventare un libro e quindi anche in qualche modo anche farla raccontare a noi, ed è il fratello di Antonio Cocco, Gianni Cocco. Pronto, ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Grazie mille per essere con noi, Gianni. Senti, innanzitutto, ormai siamo nel 2021 e Tony è partito nel 1951, quindi sono ormai quasi 70 anni da quel giorno.
Tu, Nel 52, perdonami.
Sono quasi 70 anni. Tu quanti anni avevi nel 52? Che memorie hai di tuo fratello e di quei giorni?
Io avevo 9 anni meno di Tony.
Ok. Quindi ne avevi 9?
Per cui ne avevo 9 in pratica, e insomma dai 9 ai 10, insomma quel periodo là.
E che ricordi hai?
Beh, Tony era il mio idolo, era il mio fratello preferito, ma largamente preferito rispetto agli altri, perché tutti gli altri cercavano come un po' di insegnarmi, fa questo, fa quello, cioè di essere un po'... Tony era quello che invece veniva a giocare con me, mi insegnava a vogare, mi insegnava a nuotare, mi insegnava a fare gli archi e le frecce in giardino, cioè era il mio idolo. Nessun tipo di discorsi moralistici eccetera, li portava sempre in giro con sé. Quando arrivavano le giostre a Venezia mi portava a tirare nel baraccone con i fucili Flaubert, insomma, ecco.
Sì, sì, cui
io sto ricordo incredibile.
Era un riferimento assoluto, mi sembra di capire.
Sì.
Gianni, scusami, quando i giorni dopo la sua partenza, le prime settimane, i primi mesi, la sensazione in casa era che si sarebbe riusciti a riportarlo a casa in breve, oppure no? Cioè, cosa si pensava?
E dunque, sai, sono passati tanti anni e io ero piccolino. Cioè, mi ricordo il primo periodo, circa il primo mese, dove non si è avuto notizia assolutamente di Tony, l'appoggito di casa, e non si sapeva nulla. Perché, come già sapete, lui aveva cominciato subito a scrivere quando si è trovato in Francia, ma tutte le sue lettere se le è trovate attaccate al gabinetto come carta igienica. Non avevano spedito niente a casa. Per cui abbiamo ricevuto questa prima cartolina il 19 giugno, lui era partito il 24 maggio.
Quindi 3 settimane
e
dopo.
E mi ricordo perfettamente quella sera che mio padre, la cartolina veniva spedito al Credito Italiano, dove c'era mio padre che era vice direttore, l'Aria Alto, che arriva a casa, stasera, sbandierando questa cartolina in mano con gli occhi pieni di lacrime, e l'ha fatta leggere a mia sorella Idagna, che era seduta vicino a lui sul grande tavolo dove eravamo tutti seduti. Me ne ricordo perfettamente questa sera, quella serata, e la lettura della lettera e il silenzio totale che regnava tra di noi, insomma, ecco.
Nessuno l'avrebbe mai detto che un ragazzo che andava a scuola sarebbe partito, cioè nessuno aveva quella sensazione, dico bene?
Ma certamente è stata una cosa che ci ha colpiti tutti, però ciò che lui non amava certamente la scuola, ha fatto una fatica boia a tirare avanti, era al terzo anno di ragioneria e si era preparato molto bene a quest'ultima interrogazione di italiano con mio padre, che lo aiutava la sera e gli è andata male l'interrogazione. E questo proprio per lui è stato sconvolgente, no? Già la fatica che faceva per tirare avanti e per finire questa ragioneria, trovarsi questo qua che gli fa questa interrogazione sbagliatissima, da quel poco che abbiamo saputo dopo eccetera, insomma l'ha sconvolto ed è scappato via, insomma.
Gianni, negli anni successivi, quando poi tu sei diventato prima un giovane uomo e poi un uomo, in famiglia si parlava di Gianni, si parlava di Antonio, di Tony, si parlava di questa storia, oppure a un certo punto si è preferito evitare di raccontarla? Era una ferita, immagino.
Ma certamente è una ferita molto profonda, e sta di fatto che siccome Tony scriveva spessissimo, almeno 2 lettere alla settimana arrivavano a mio papà, cioè quando arrivava a casa mio padre la sera si metteva a tavola a leggere le lettere, tutti le aspettavamo con grande, sì, con grande ansia queste lettere che arrivavano, e la sua lettura certo veniva nel silenzio assoluto, mi ricordo in tavola con i fratelli seduti, dopodiché si parlava delle lettere, si parlava con mio padre, certamente sì. E, però durante, al di fuori di queste serate, non mi ricordo che si parlasse di Tonio, era come un qualcosa, un dolore che non si teneva dentro a modo suo, dei più grandi, dei più piccoli, ognuno aveva un rapporto con Tonio Benito molto diverso, il mio era particolare, da piccolino, e soltanto quelle alle sede, quando mio padre leggeva le lettere, sì, allora c'era, sì, c'era questo... Certo.
Questo momento collettivo. Gianni, l'ultima cosa, e poi ti ringrazio e ti lascio la tua giornata. Leggendo le storie di Tony, per quello che ti ricordi di lui, e leggendo dalle prime alle ultime, quelle proprio nel cuore della giungla, nel cuore della battaglia, tu hai la sensazione che quella vita, la guerra, lo abbia cambiato o Tony in fondo sia sempre rimasto lui?
È una domanda molto difficile, perché ho riletto proprio questi giorni qua il libro, sapendo che mi avreste telefonato, per cercare di capirne qualcosa di questo aspetto qua. E quello che mi ha colpito sicuramente è che ormai lui parla di guerra. Mm. Parla nelle lettere degli assalti, di questo uccidersi l'un con l'altro, cose del genere. Sta di fatto però che questo odio per i fratelli Scalzi, che è mosso di volta, a volte però si è attenuato. A volte parla che si è opposto con i suoi amici, con i suoi legionari, così, che erano troppo violenti con gli abitanti, con i vietnamiti, e che ha fatto anche a pugni per difendere qualcuno di un villaggio. Mm-hmm. Che subiva queste violenze da parte dei legionari francesi.
Quindi questo ci
per
dice...
cui da una parte c'è lui che parla di guerra, di attacchi che hanno fatto, che ha sparato, che ha ucciso, che la... e ogni tanto viene fuori questa espressione che sente che sta povera gente tutto sommato non aveva nessuna colpa e che subì una violenza fortissima da parte della Francia.
E allora, se avete voglia di scoprire meglio, se per caso non l'avete sentita o se per caso siete arrivati solo adesso, potete risentire in podcast tutti i 100 episodi della storia di Antonio Cocco, oppure potete leggervi il libro, che sono l'insieme delle lettere di cui sta parlando Gianni, che Antonio scriveva a casa, si intitola La Ridotte Isabelle nella legione straniera senza ritorno, da Dien Bien Phu, pubblicato da Terre di Mezzo, grazie anche all'archivio dei diari. Ricordiamo che questo è stato vincitore del premio Pieve del 2017, se non ricordo male, dico bene Gianni, 2017 per l'archivio dei diari. Gianni Cocco, grazie ancora davvero per averci permesso di raccontare la storia di tuo fratello Tony. In bocca al lupo per tutto.
Benissimo, grazie a voi.
A presto, buona giornata. Ciao. E finisce qui questa lunga serie di questa seconda stagione di Linee d'Ombra. Se avete voglia di riascoltarla, potete andare sul nostro sito, trovate tutti i podcast, anche solo in blocchetti da 5, quella che avete sentito questa sera, questa puntata speciale di Linee d'Ombra, per risentirvi l'incredibile storia di Antonio Cocco. Dalla prossima settimana ci sarà una nuova storia seriale che non vi anticipo, vi ricordo però che potete ascoltarci tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 15 su Radio 24 o all'alba, poco dopo le 5, potete mandarci le vostre storie a linee d'ombra@radio24.it. Fate una buona domenica, ci sentiamo lunedì. Viva!